Buon pomeriggio radioascoltatori, benvenuti anche oggi alla nuova puntata di Io e Te su RWS, sede di Conegliano. Oggi siamo in studio al Museo dell'Arte Bambina con,
ciao Gabri,
con Claudia e io Gabriella. Cosa parliamo oggi Claudia?
Oggi proviamo, diamo dei suggerimenti, 10 suggerimenti.
Titolo è Non ti amo più ma... Oggi parleremo della fine di un amore, ma
delle separazioni,
ma anche la risorsa che può essere la fine di una storia.
E come gestirla al meglio.
Esatto. Claudia, allora oggi volevamo parlare, il titolo è anche già abbastanza...
Dice tanto.
Se non ti amo più, ma...
Ma...
Quindi le 10 regole per sopravvivere alla fine di un amore, secondo un decalogo che la professoressa Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e psicologa,
scrittrice,
e anche nostra scrittrice, anche nostra mentore, e, ha scritto in un libro intitolato appunto Non ti amo più. Quindi non solo amore, ma anche smettere d'amare può essere un'occasione per conoscersi meglio. Vogliamo un po' elencarlo questo decalogo?
Sì.
Io prenderei proprio
i punti così come sono esposti da lei e poi magari cerchiamo di aggiungere qualcosa, no?
Qualche riflessione, sì.
Sono importanti e secondo me aiutano molto nella fine di un rapporto, in una separazione, soprattutto quando ci sono i figli, perché aiutano a liberarsi un po', a cercare di liberarsi da quell'invischiamento emotivo, da quella rabbia, dal rancore, che non aiuta certo lo scioglimento e non aiuta certo la coppia, anche in presenza di figli. E, può aiutare a ricercare le ragioni, a lasciare fuori i figli dall'invischiamento, ma possono aiutarci anche a crescere senza rinunciare ad amare ancora, a potersi
certo,
rifare una vita.
È un po' la cosa.
Allora, leggiamo i primi tre.
Esatto.
Il primo dice ricercare le ragioni della fine del rapporto. Secondo, accettare la propria parte di responsabilità e comprendere le ragioni dell'altro. Terzo, individuare alleati e strumenti di indagine terapeutica per affrontare il dolore e lo stress della fine del rapporto di coppia e familiare e di ogni cambiamento che ne consegue.
Certo, quindi ricercare le proprie ragioni della fine del rapporto, insomma, è abbastanza...
Significa mettersi un po' in discussione, no? La colpa non è mai solo esclusivamente dell'altro, cercare anche di comprendere qual è stata... la mia parte di responsabilità, a volte anche, può essere anche quella di non aver visto, di non aver colto dei segnali, di essere stato troppo condiscendente, insomma possono essere molte, ma è importante andarla a cercare e comprenderla.
Che è anche un po' legato al secondo punto, no? Che
esatto,
è quello appunto di accettare la propria parte di responsabilità.
Ecco, cercare anche di comprendere le ragioni dell'altro. Chiaramente questo non è facile, perché quando siamo magari feriti facciamo fatica a vedere, comprendere le ragioni dell'altro. Però può aiutarci.
E anche accettare forse il fatto che l'altro non ci ami più.
Che non è come noi lo avevamo idealizzato.
Che è un dolore grandissimo, no?
Certo.
Pensare che qualcuno non ci...
Però rifiutare questa consapevolezza penso faccia più male. Rimanere ostinati in questo è un dolore alla fine.
Certo.
E per fare tutto ciò è indispensabile individuare alleati e strumenti di indagine terapeutica, proprio per, come dici tu, affrontare il dolore, lo stress che tutto questo lavorio comporta, la fine del rapporto di coppia e tutti i cambiamenti che ne conseguono.
Perché quindi purtroppo, poi torniamo sempre al discorso che abbiamo sempre bisogno degli altri, no? Per
farsela da soli quando si è coinvolti nel dolore, nella rabbia, nella tristezza, è un'elaborazione di lutto poi, perché la fine di qualcosa è sempre un lutto e
certo,
quindi farcela da soli
è difficile. Quindi bisogna un po' individuare chi ci può aiutare e anche trovare gli strumenti idonei proprio per riuscire a fare questo percorso.
Qualcuno che ci fornisca, assolutamente, sì.
E
tutto
cosa...
questo con l'idea, il concetto che ci aiuterà ad andare a stare meglio. Ecco, se questa deve essere la motivazione principale e la motivazione di spinta per cercare di farsi aiutare.
Di superare, di affrontare
tutto.
tutto. Mi hanno detto che te lo sei attaccato in studio questo decalogo.
diciamo che lo uso molto, sì, che è importante l'uso. Allora, abbiamo nella prima parte elencato i primi tre, no, Gabri? Sì. Adesso sentiamo il quarto, che dice: evitare il coinvolgimento dei figli nel conflitto della coppia che si separa, anche grazie al contributo e al sostegno di figure terapeutiche di orientamento e mediazione. La quinta dice: evitare il coinvolgimento nel conflitto di coppia delle famiglie d'origine, dei partner e dunque dei nonni materni e paterni. Questo anche, sono questa tutti e due molto importanti.
Infatti
molti.
Mi fermerei un attimo magari con questi due, cosa dici?
Sì.
Evitare il coinvolgimento dei figli, direi che è fondamentale.
Perché la drammaticità si ripercuote poi sull'autostima dei figli, dei minori, sul loro equilibrio psicofisico, e questo quando ci si va a separare magari non lo si tiene in considerazione.
E qua è importante farsi aiutare e avere qualcuno che ci guidi in questa cosa, perché magari presi, no, dal dolore, dalla rabbia, siamo anche forse poco lucidi nel renderci conto che queste cose...
Sì, la rabbia e il dolore ci tolgono lucidità, esatto. La rabbia, così in primo acchito, sembra che ci dia forza, ma in realtà ci rende tanto deboli e sovraesposti a degli invischiamenti, a delle emotività negative che non portano mai a niente. Prendere decisioni e agire sull'onda della rabbia non fa bene a nessuno. Dà una soddisfazione immediata, così.
Ma poi,
parlare male al bambino del papà o della mamma ci toglie una soddisfazione che può essere anche comprensibile, perché però ci offusca e ci impedisce di comprendere quanto male stiamo facendo a quel minore.
Certo. E quindi l'altro punto, appunto, evitare il coinvolgimento nel conflitto di coppia delle famiglie di origine è strettamente legato ed è molto interessante
questa cosa,
no?
Perché a farsi aiutare a tenere un po' arginate le famiglie, quando non consentire a loro, quando diventano, si schierano, no? Si mettono a difesa o a giustificazione del proprio figlio o dell'altro genitore. E dovrebbero essere capaci i nonni di costruire per i nipoti un territorio neutro,
esatto, neutro,
dove accoglierli e dove pensare anche loro sono utili per i bambini.
Quindi la famiglia di entrambi i genitori diventa un porto sicuro, no?
deve diventare
un porto sicuro, e
a
quindi non va demolito.
A volte si intende, si rischia, anche sempre presi dalla rabbia, di tenere lontani i nonni, no? Magari sono arrabbiata col papà, di conseguenza anche con la sua famiglia d'origine, perché magari per un mio vissuto li ritengo responsabili in qualche modo, però quello è sempre un nostro problema di adulto. I bambini di questi nonni comunque ne hanno bisogno,
anche perché questo chiaramente è anche un modo per non coinvolgere i bambini, no? Che comunque vedono nei nonni la loro famiglia, le loro radici, e
esatto, perché sarebbe un'altra, togliere il nonno un altro tipo di frantumazione affettiva per il bambino. Già i genitori li togli anche i nonni sono le radici, però a volte succede spesso che questo
succede. No, bisognerebbe davvero attaccarselo, cioè leggerlo e attaccarselo in camera, questo decalogo,
leggerlo con attenzione, comprendere quello che ci vuole dire, perché è veramente neutro, non prende parte, non accusa, non muove accuse, questo decalogo non giustifica, però indica sul sentiero delle frecce per diventare adulti.
Allora, continuiamo a parlare di questo decalogo preso dal libro di Maria Rita Parsi, Non ti amo più. Dovevamo dire
siamo arrivati
alla sesta e la settima.
Esattamente.
Noi abbiamo qua l'elenco davanti, per quello lo leggiamo.
Lo leggiamo per ordine.
Ecco.
Allora, la sesta dice così, recita così: evitare il coinvolgimento nel conflitto di coppia delle famiglie d'origine.
No, questo l'abbiamo detto.
L'abbiamo
la sesta
detto
è garantire
prima, la quinta.
Sì.
Garantire il rispetto della privacy individuale di coppia e familiare anche di fronte a separazioni drammatiche o traumatiche. La settima, non alienare mai agli occhi dei figli la figura dell'ex partner e non mettere mai in atto durante la separazione persecuzioni telematiche, stalking, forme di pressione praticate con presenze inopportune o con la strumentalizzazione di rapporti amicali, sociali e lavorativi.
Molto, molto importanti queste due, sì. Queste sì. Due regole,
sì. Sì, anche sia, queste...
sia la prima che la seconda, no?
Sì, la sesta, perché anche queste sono eventi,
sono
episodi
legate,
che succedono spesso, quando, soprattutto quando magari la separazione è molto traumatica, dovuta magari alla scoperta di tradimenti o addirittura all'esistenza di altre famiglie o di altri figli, succede anche questo, purtroppo nella vita c'è di tutto, e nonostante la comprensibile alterazione, sfiducia, il disorientamento che può derivare, scatenare dal partner che scopre, però sarebbe opportuno non trasformare la gravità degli eventi già di per sé pesanti in una sistematica e ossessiva campagna di divulgazione del partner,
sì,
per quanto è avvenuto.
Si parla di privacy perché raccontare poi cose
in giro,
magari
fare,
sgradevoli,
esatto,
del partner,
esatto,
in qualche modo ci si sente come di
punirlo, no?
Di punirlo e
o di
anche,
punirla.
E anche forse è un modo di salvare
te stesso.
Esatto, se stessi, no? Perché è come dire, vedi perché è successo, perché
esatto,
lui è così, perché lui,
esatto,
o lei ha fatto questo.
Però tutto questo, quando ci sono dei minori, dei,
esatto,
bambini, magari
sempre...
anche questo purtroppo dovremmo riuscire a controllarlo.
Torna sempre al discorso dei figli da tutelare, insomma.
Nei momenti più difficili, più dolorosi nelle storie familiari, sarebbe opportuno usare, considerare la discrezione e quel rispetto della sofferenza, dei drammi, delle problematiche, proprio per mantenerlo all'interno della famiglia e non disperderlo. No? È come,
certo,
se quando lo porti fuori hai creato un altro danno,
cioè,
hai arrecato,
sì,
un altro danno.
Un po' come il detto, i panni sporchi si lavano,
brava,
in famiglia.
È un detto superficiale,
sì,
però nasconde,
sì,
delle,
però
profonde verità.
Delle
è
verità,
vero,
profonde,
è vero.
Sì. E la stessa cosa è appunto non allenare mai agli occhi,
sì,
dei figli la figura dell'ex partner.
Adesso è proprio diventato
fondamentale
l'alienazione parentale, proprio parlare male tanto dell'altro genitore è diventato un argomento anche molto, molto sentito nei tribunali, vengono,
sì,
proprio fatte delle perizie perché il genitore è punibile se fa una cosa del genere. E anche questa, purtroppo, ripeto, purtroppo è molto diffusa. Cercare di screditare il genitore che ha fatto male a me all'occhio del proprio
figlio.
Agli
occhi degli altri, invece bisognerebbe mantenere integra,
sì,
questa,
sì,
questa figura che per un figlio rappresenta...
È fondamentale. Ha fatto qualcosa a noi, ma no, lui la figura,
esatto,
del genitore dovrebbe rimanere sempre integra. E poi evitare anche tutte quelle forme attuate con persecutorie, imposizioni della propria presenza.
Andiamo,
no?
Anche nell'illegalità, no?
Ma sì, lo stalking, il controllo,
esatto,
telefonico, le minacce, gli inseguimenti sono cose che umanamente le possiamo comprendere, sono assolutamente, non dico giustificate, ma comprensibilissime, però arrecano danni, fanno,
sì,
danni
al di là
lunga...
di quando diventa patologico, perché,
sì,
allora là non le si comprendono neanche,
no,
più,
no, però si tratta di persone malate o particolarmente ferite, e soprattutto quando questo agire comporta il coinvolgimento dei figli, perché sai quante volte mi è capitato di sentire di figli che hanno dovuto seguire la mamma o il papà.
Claudia, dobbiamo finire,
sì,
ecco, sono rimasti tre punti ancora
da elencare
di questo decalogo.
Allora lo facciamo velocemente così riusciamo anche
a farli tutti.
L'ottavo dice rispettare nel tempo la gradualità dei passaggi quando, dopo le separazioni, si presentano nuovi partner ai figli, ai parenti e agli amici. Il nono, non utilizzare strumentalmente beni materiali, possessi, denaro per colpire, ricattare, punire l'ex partner o per gestire il consenso e il controllo sui figli. 10. Considerare la storia di coppia familiare che si è conclusa con una separazione definitiva come un insegnamento, una risorsa e un patrimonio irrinunciabile della nostra vita. Anche queste,
anche
dicono,
queste sono molto importanti. Rispettare il tempo, la gradualità del passato, l'abbiamo già fatto.
Abbiamo fatto una trasmissione proprio su questo punto, che è molto
come
delicato e diffuso.
Come presentare i nuovi partner, ai figli.
Esatto. Rispettare il tempo è la cosa ideale e fondamentale. Con gradualità sicuramente non possiamo correre, anche se purtroppo lo vedo fare spesso e non si comprende, l'adulto non riesce a comprendere che bisogna tutelare i figli dalle nuove figure, ma anche la tua nuova storia tutelata dai figli.
Esatto, perché spesso magari hai fatto, non so,
di voler fare tutti i costi velocemente nuova famiglia,
trova ostacoli che magari
che non
troveresti.
Esatto, e invece c'è magari questa fretta data da un entusiasmo.
Sì, anche perché magari molte coppie poi si smettono di amare,
appunto,
perché entrano in ballo nuovi,
per cui tutelare anche la nuova relazione, vivere due cose parallele: uno il rapporto con i figli, uno con la nuova relazione. C'è tempo, poi arriverà il tempo per unire le due cose, ma si fa fatica,
perché c'è sempre questa cosa che diciamo sempre, che è comunque un'elaborazione anche quella di un lutto, no? Soprattutto per i figli, quindi credo che come per qualsiasi lutto il tempo sia fondamentale.
Poi
La strumentalizzazione dei beni materiali va bene.
Il partner più economicamente più forte, che magari tende a ricattare l'altro per togliere il benessere, stabilità,
l'autonomia,
per punirlo dall'eventuale abbandono e vanificare la dipendenza economica del partner, le sue prospettive di vita. Queste sono anche cose che non si fanno, soprattutto per sempre tenendo conto che i bambini, punisci il papà o la mamma, ma automaticamente, soprattutto da un punto di vista economico, se privi l'adulto, privi anche i tuoi figli, e questo sarebbero cose da rispettare. No, non utilizzare mai il potere del denaro per ottenere il consenso o il controllo del rapporto con i propri figli. Questo è abbastanza triste. Purtroppo si fa anche questo,
succede anche questo. E alla fine, appunto, considerare la storia di coppia familiare che si è conclusa come una risorsa alla fine, no?
Certo, non rinnegarla mai, la storia di questa coppia, perché proprio in questo libro, Gabriella, ti ricordi? Maria Rita dice che si smette di amare, ma non si smette di aver amato.
Che l'amore passa, ma l'aver amato non passa mai.
E quindi questa coppia, questa famiglia si è unita sull'onda di un amore, sono nati dei figli, quello non va dimenticato,
certo,
non va rinnegata. Non si può rimuoverla, cancellarla o bypassarla con superficialità, bisogna ricordare, e non si può neanche seppellirla in nuove avventure o nuovi rapporti. Ogni storia ha a sé, ha una risorsa, ha un valore,
e dobbiamo tener conto che se anche il sogno di ognuno è quello dell'amore eterno,
che si è giurato magari avanti a qualcuno,
si sa che il per sempre può
modificarsi.
Quindi imparare poi a gestire una separazione sana, soprattutto in virtù di tutelare, no?
la famiglia.
Abbiamo detto, i figli,
sempre in virtù della tutela dei figli,
esatto,
sempre per non rovinare la sua autostima, per non fare danni alla fiducia dei bambini, dei minori, perché tutto questo va a minare la loro sicurezza.
Quindi questo possiamo dire che è un decalogo del lasciarsi bene, per affrontare, elaborare, trasformare, superare la fine di un amore.
Sì, direi proprio che, e per stare anche meglio, paradossalmente, stare meglio.
Anche oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Vi lasciamo e vi consigliamo di leggere questo libro di Maria Rita Parsi, con il titolo Non ti amo più, perché credo che sia molto
utile,
molto
all'interno del quale si trovano questo decalogo che abbiamo citato oggi.
Quindi vi auguriamo un buon pomeriggio e ci risentiamo qui su RVS la prossima puntata.